On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain.
Dopo tre giorni, sotto il sole del deserto, guardavo il letto di un fiume e la storia che mi raccontava di un fiume che scorreva e mi ha intristito pensando che fosse morto. Racconti emersi.
Ci sono oggetti che pensavi persi per sempre, che cadono nel dimenticatoio, ma in qualche meandro segreto del tuo inconscio, a tua insaputa, sopravvivono. E a volte, senza volerlo, letteralmente sbucano da sotto il divano, in un angolo nascosto dell'armadio, in una scatola in cantina o in fondo ad un cassetto. Oggetti, pensieri, sogni, storie. E così, per questi racconti che, quasi senza volerlo, dopo essere stati per lungo tempo latenti, nascosti, tanto che li pensavo persi, sono emersi, diventando come il fiume che il protagonista della canzone A Horse With No Name pensava morto. In realtà, un oceano, con una sua vita sommersa.
Quattro racconti originali di Siciliani Antonio. Leggono Chiara Angaroni e Antonio Siciliani.
Il racconto che ascolterete è frutto della fantasia dello scrittore, pertanto ogni riferimento a persone o a fatti realmente accaduti è puramente casuale.
La trappola dello sniper. Il killer di professione, assassinare le persone per soldi e rimanere freddi, impassibili. Pensare che sia un lavoro come un altro, come fare il meccanico, il fruttivendolo o l'impiegato in qualche ufficio. Il protagonista di questa storia è un killer cinico e professionale, attento ad ogni particolare. Ex componente di uno dei reparti di elite dell'esercito britannico, addestrato ad operazioni al limite dell'impossibile, dotato delle migliori attrezzature per compiere il suo lavoro, pianifica con meticolosità e mette in pratica il compito che gli è stato commissionato: uccidere un facoltoso uomo d'affari durante una cena.
Attraverso il racconto vivremo il punto di vista del killer. La sua freddezza sarà la nostra freddezza, la sua tensione sarà anche la nostra, i suoi occhi saranno i nostri occhi e il suo stupore sarà il nostro. E la sua trappola sarà la nostra, la trappola dello sniper. Aria fresca. Respirare. La cosa più semplice e banale da fare, ma in questi casi è la cosa più importante da fare. Fare un bel respiro. Mi pare che lo dicano anche le ostetriche alle donne impegnate nel parto. Signora, faccia un bel respiro! Come se fosse la panacea di tutti i mali, come se togliesse da ogni impiccio. Non è completamente sbagliato. Fare un bel respiro ti dà il tempo di riordinare le idee e di proseguire col piano di lavoro, ammesso di averne uno. Io di piani in testa ne ho sempre avuti un paio buoni per l'occorrenza, ma ne avevo 82, dicasi 82 nelle gambe. Mi pareva di non arrivare più in cima a questo maledetto grattacielo e l'attrezzatura iniziava a pesarmi non poco. Dopo una quindicina di piani di scale, i circa 15 kg di attrezzi di lavoro celati nella custodia di un contrabbasso sembravano diventati 100 kg. Al 50° piano sembravano 300. A 4 piani dalla terrazza erano ormai una tonnellata. Ed in cima era ormai insopportabile il carico da portare sulle spalle. Senza contare che, per lo sforzo, ero ormai in iperventilazione e girava tutto intorno a me.
Fortunatamente, forzare il lucchetto che bloccava la porta che portava alla terrazza del grattacielo è stato un gioco da ragazzi. Così ho potuto subito respirare l'aria fresca dell'82esimo piano del grattacielo della Bank of London. Già, respirare e pensare. Pensare che ci sono 8 comodissimi ascensori per arrivare fin qui. Ovviamente non li ho potuti usare per salire. Troppo pericoloso. Gli ascensori sono sempre troppo frequentati e non sarebbe certo passato inosservato un tipo alto 1,85 m, dal peso apparente di 90 kg, capelli chiari rasati, occhiali scuri, trench verde oliva, mocassini in cuoio chiaro e una custodia da contrabbasso sulle spalle. Anche il più distratto dei passeggeri dell'ascensore si sarebbe ricordato di l'individuo così. Anche il poliziotto più stupido si sarebbe incuriosito a sentire che dall'edificio da dove è partito il colpo di fucile è entrato poche ore prima un ceffo del genere. Poi gli ingressi degli ascensori sono sempre controllati da impianti di videosorveglianza, impianti che spesso sono presenti anche all'interno delle cabine. Immagini che vengono poi registrate e conservate per almeno 24 ore. Troppe tracce, troppo pericoloso. Per non parlare poi della fuga, o riesci ad avere un ascensore tutto per te, o meglio rischiare l'infarto, rifacendo a rotta di collo le scale antincendio a ritroso. Santo cielo, mi toccherà rifarmi 82 piani a piedi.
La famiglia. Le scale sono meno frequentate. Giusto i maniaci della forma fisica e i killer di professione usano le scale. Ed io appartengo a tutte e due le categorie. È dai tempi dell'accademia che sono un maniaco della forma fisica. Non solo per essere pronto ad affrontare il tipo di lavoro per cui ero pagato, essere pronto a sparare ai cattivi, ma anche per farmi rispettare all'interno della famiglia, come era amichevolmente chiamato il reggimento. 8° reggimento di fanteria aviotrasportata Screaming Eagle, distanza a Hereford. Eravamo tutti amiconi nella famiglia, ma c'era sempre qualche testa di cazzo che pensava di essere più amicone degli altri e quindi di fregarti qualcosa o semplicemente di attaccare briga e menare le mani. Quindi essere grandi e grossi o semplicemente farsi vedere spesso in palestra a sollevare pesi, a farsi corse di 10-12 chilometri con lo zaino in spalla, aiutava a farsi rispettare. Oltre che, innegabilmente, forgiava il corpo a sopportare sforzi non indifferenti. Così come lo erano le marce forzate anche di 40 chilometri sulle colline adiacenti la base. Il tormento più difficile da sopportare erano le cinghie del pesante zaino tattico. Sfregando per il movimento, si insinuavano nella carne, provocando dolorose fiacche, anche usando il trucchetto di spalmarsi la vasellina sulla pelle per ammorbidire l'attrito. Dopo qualche chilometro, il sudore diventava il protagonista delle nostre fatiche. Cavolo, come bruciava entrando negli occhi! Ma peggio era quando ci si fermava, come da regolamento per i 5 minuti di pausa ogni ora di marcia. Il sudore freddo gelava sul corpo affaticato che veniva scosso da brividi di freddo. Nonostante la stanchezza, non vedevi l'ora di ricominciare a marciare per scaldarti un po'. Tutta questa fatica, che al momento sembrava fine a se stessa, più avanti mi è servita a sopportare la durissima selezione per entrare a far parte del Security Air Service, le teste di cuoio di Sua Maestà. 8 anni splendidamente formativi, con esperienze in tutto il mondo, guerra del Golfo inclusa. E poi il salto di qualità, l'MI5. È però nel SIS che ho imparato tutti i trucchi del perfetto sniper.
Giorni e giorni di scrupoloso addestramento, al tiro con ogni tipo di arma lunga o corta, con ottiche normali, ma anche con quelle laser più sofisticate. In ogni condizione di tempo e in ogni scenario bellico possibile, in campo aperto, come negli spazi più angusti di un appartamento, con compito di copertura durante un'irruzione per liberare degli ostaggi, o con compiti di cecchino per neutralizzare un bersaglio armato. Insomma, tutto finalizzato perché il colpo sparato da me centrasse l'obiettivo. MI5. C'è l'usanza tra i cecchini di tenere un diario dei bersagli centrati, un libricino nero dove vengono segnati tutti i successi ottenuti sul lavoro. 51! Tra operazioni militari SIS e operazioni più o meno segrete con l'MI5, sono 51 i colpi andati a segno. La maggior parte ottenuti durante la guerra del Golfo, una decina di azioni antiterrorismo con i servizi. Nei servizi, l'MI5, entrai un anno dopo Desert Storm. Mi ero rotto dei sì signore, no signore, della vita di una caserma. Avevo voglia di qualcosa di diverso e i servizi segreti lo erano. Caspita se lo erano! Pedinamenti di terroristi, inseguimenti su macchine potenti, appostamenti diurni e notturni in luoghi pazzeschi. Magari passavi tutto il giorno seduto al bar a bere birra per tenere d'occhio un agente del controspionaggio. Oppure spendevo cifre pazzesche al casinò per pedinare lo sceicco di turno. Molto figo, soprattutto perché erano soldi del contribuente britannico. E poi perché ero pagato per farlo.
Crack, crack, crack. Le tre cerniere a scatto della custodia del contrabbasso diligentemente si aprirono. Era una bella custodia in cuoio marrone chiaro, con gli interni di tessuto scamosciato scuro. All'interno un tubo porta disegni giallo canarino, un borsello a tracolla, un fucile. Il mio fucile di precisione. Un'ottica Zeiss, un caricatore con 7 proiettili Lapua finlandesi calibro 7,62 ed un piccolo binocolo con scale telemetriche di produzione giapponese. La custodia del contrabbasso aveva ormai finito qui il suo lavoro. L'avevo scelta perché dal 12° piano del grattacielo c'era una rinomata scuola per musicisti, la Academic School of Music and Orchestra. Un ottimo sistema per passare l'ingresso del grattacielo senza destare sospetti. Si tenevano corsi di musica e selezione per i vari teatri a ritmo continuo e il via vai dei musicisti era incessante. Se mi avessero beccato al piano sbagliato, avrei recitato la parte del musicista fessacchiotto e secchione, che si era perso. Oh, scusate che sbadato, sapete, la musica di Mozart, Bach, Vivaldi. Alla fine del lavoro l'avrei lasciata lì. Avrei celato il fucile e smontato in 3 pezzi all'interno del tubo porta disegni giallo. Anche qui veniva in mio aiuto il fatto che il grattacielo Bank of London era in realtà un insieme di varie attività. Uffici di rappresentanza, appartamenti, studi legali, studi di architettura, assicurazioni, una palestra e, ovviamente, la banca. Per uscire dall'edificio dopo il lavoro, avrei sceso le scale antincendio fino alla hall. Poi avrei preso l'ascensore per il piano interrato ed inforcato la mia Ducati. Col casco indossato, il soprabito rivoltato, il tubo giallo a tracolla, sarei passato per un qualunque disegnatore di uno studio di architettura. O almeno così nei miei piani. Mi avvicinai al parapetto del terrazzo lato est. Da lì dominavo il ristorante posto su un terrazzo al 60° piano del palazzo della Borsa Valori, il prestigioso e raffinato New York Stock Exchange Restaurant. Il soggetto da sopprimere sarebbe stato lì per una cena d'affari combinata da un prestanome della mafia cinese, coloro che mi hanno commissionato il lavoro. Non era la prima volta che lavoravo con loro, era il terzo lavoro. I cinesi sono degli ottimi clienti, poche parole, molti soldi, compiti per me abbastanza semplici da pianificare ed effettuare, ed il conto corrente alla isola Cayman cresce. Ad essere sincero, l'ultima volta non era filato tutto liscio. L'incarico era di far saltare in aria un detective troppo solerte all'interno della sua auto. Preparai tutto con estrema cura, ma il timer entrò in azione con un incredibile ritardo. E anziché far saltare in aria l'auto in un parcheggio di periferia, l'innesco del tritolo avvenne nel cuore della Chinatown. L'esplosivo al palastico fece il suo compito per benino. L'effetto fu devastante. Un intero quartiere sventrato dalla potenza dell'esplosione. Ci furono molti feriti e molti morti. Troppi, anche per me. I cinesi però non erano sembrato troppo scocciati e l'opinione pubblica pensò ad un regolamento di conti fra mafie cinesi concorrenti. Ma sì, che si massacrino tra di loro questi fetenti di musi gialli. Stavolta volevo evitare qualsiasi inghippo. Doveva filare liscio come l'olio. Volevo riconquistare la loro totale fiducia.
Ventre a terra. Montai l'ottica sul mio fedele fucile di precisione Mauser, inserì il caricatore con i proiettili e mi sdraiai cercando una posizione comoda. Non sarebbe stata una cosa lunga, ma una posizione confortevole aiuta a prendere la mira con cura. Sdraiato ventre a terra, sentì la rassicurante consistenza della beretta M92 a canna lunga che premeva tra la cintola dei pantaloni e il mio stomaco. Era importante averla con me. In caso mi fossi trovato nei guai, un'arma per la difesa ravvicinata efficace come la pistola Beretta mi sarebbe stata di grande aiuto. Speravo però di non doverla usare. Avrebbe significato guai seri. Il ristorante è ben illuminato e ha tutta la parete di vetro scorrevole su guide di acciaio. E visto che la temperatura mite, sono completamente aperte. Meglio così. In caso contrario, avrei dovuto usare proiettili perforanti ben più grossi dell'affidabile 7,62 col rischio di mancare il bersaglio. L'ingresso alla sala da pranzo è perfettamente in mezzo. Una doppia porta in legno chiaro. Alle pareti, quadri di paesaggi dai colori tenui. E qualche pianta esotica danno un'aria di pacata raffinatezza al luogo. Appese al soffitto grossi lampadari formati da tante gocce di cristallo. Ci sono circa una quindicina di tavoli, tutti generosamente apparecchiati. Ad uno di questi, una giovane coppia cena lentamente, guardandosi con tenerezza negli occhi. L'unica cosa che divide i loro sguardi ed i loro cuori è una candela torchon rossa infilata in una bugia di cristallo. Un professionale cameriere riempie con distacco i loro bicchieri appena uno dei due beve. Loro sembrano quasi non accorgersene. Da quanto tempo non ceno con una ragazza? Accidenti. Nei servizi segreti era difficile frequentarne una con regolarità. In qualsiasi momento dovevi essere pronto a partire e comunque dovevi essere sempre reperibile 24 ore su 24, tranne un misero giorno al mese. Diventava difficile persino programmare una cena fuori o una semplice serata al cinema. Le compagne occasionali, quelle di una notte, non mi sono di certo mai mancate, ma sentivo anche il bisogno di una persona di cui fidarmi, con cui lasciarmi andare con sincerità. Lei aveva la pelle più liscia e calda che avessi mai accarezzato, e la sua voce calma aveva il potere di rilassarmi. Ero molto innamorato di lei, e questo ai servizi non piaceva. Cercai di coltivare le due cose, tenendole ben separate, ma spesso trascuravo una delle due parti. Un giorno, l'MI5 mi diede l'out-l'out. O lei o noi. Non ci pensai su molto. Scelsi lei. Ma lei, purtroppo, scelse un altro lui. C'est la vie.
Il mio tavolo è sull'estrema sinistra del campo visivo. È un tavolo da sei. Non ho idea di dove il bersaglio si accomoderà. La porta si apre ed entra un uomo sulla sessantina con un elegante completo grigio a righe ed un borsalino nella mano sinistra. Dietro di lui una giovane donna che ha meno della metà dei suoi anni. Biondissima, con un fisico mozzafiato. Indossa un mini abito dorato e delle scarpe di Prada, rosso fuoco, con tacco da 15. È chiaramente una prostituta e finge di essere molto affezionata all'uomo che accompagna. Potenza della carta di credito. Nonostante l'altezza, il vento è praticamente assente. Mi sento tranquillo, sicuro. Dubito che qualche idiota, a parte me, salga fin quassù. Certo, qualche curiosone potrebbe avere voglia di dare un'occhiata al mondo sottostante, oppure provare l'ebbrezza dell'altitudine. Ma ci sono così tanti grattacieli in zona, ben più alti ed attrezzati di questo, per esperienze del genere. Ma è meglio non pensarci e concentrarsi sul lavoro. Attraverso il binocolo controllo l'attività all'interno del ristorante. I commensali ai loro tavoli fanno del loro meglio per non sfigurare di fronte alla raffinatezza del luogo. I camerieri camminano lentamente, con gesti sicuri, calcolati, affinati con l'esperienza. Ci sono, fanno il loro lavoro, ma è come se fossero invisibili. La discrezione per i clienti di un ristorante del genere è forse ben più importante della qualità del cibo. Il premio per la loro discrezione è una sostanziosa mancia.
La porta si apre. Attraverso le scale graduate del binocolo vedo ciò che stavo aspettando. Sono sei. Il mio uomo indossa un sari color rosso mattone e un turbante bianco con al centro un grosso spillone. Gli altri cinque sono tutti vestiti all'occidentale. Due di loro con tratti somatici asiatici. Bene, penso. Il bersaglio vestito in maniera così appariscente e differente dagli altri mi facilita il compito. Non posso sbagliarmi. Il bersaglio non so nemmeno come si chiama. Non è importante saperlo. Anzi, è meglio non saperlo. Mi è stata consegnata solo una fotografia. Poi ho avuto la possibilità di pedinarlo con discrezione un giorno, tanto per farmi un'idea del suo modo di muoversi. Con loro ho concordato solo il come, il quando e il quanto. Per ciò che riguarda il quanto, il 50% è già nel mio conto nel paradiso fiscale delle isole Cayman. Il resto mi verrà versato entro 10 giorni, salvo buon fine. Ora è giunta l'ora del come e del quando. Poso il binocolo, lo infilerò poi nel borsello a tracolla. Meglio non lasciare tracce in giro. E passo a controllare la situazione attraverso il cannocchiale 10x dell'ottica montata sul fucile. I commensali del bersaglio hanno appena finito di consegnare i loro soprabiti ai camerieri, che li riporranno nel guardaroba. Uno dei sei si dirige verso i bagni dalla parte opposta al tavolo prenotato per loro. I cinque si siedono con calma al tavolo. Il bersaglio si siede dandomi le spalle tra due persone. Uno deve essere il suo interprete, perché spesso si accosta ad esso per ascoltare cosa dice. Di fronte a questo terzetto siedono i due asiatici. Dal loro lato una sedia è vuota. Ed è il sesto uomo. La giovane coppia di innamorati è dinanzi alla porta di legno dell'uscita. Sotto braccio salutano uno dei camerieri e si apprestano ad uscire.
Tolgo la sicura al Mauser. Metto il colpo in canna, tirando l'otturatore. Clac, clac! Il rumore metallico ed ovattato mi dà la sicurezza che il proiettile è nella camera di scoppio. Il cane in posizione di carica, il mio dito appoggiato al grilletto. Aspetto che, al mio tavolo, l'atmosfera si rilassi. Il momento che ho scelto per sparare quando il sesto uomo uscirà dal bagno e si dirigerà verso il tavolo. In quel momento saranno tutti distratti dal suo avvicinarsi e saranno, per un riflesso condizionato, più fermi e rilassati. Anche il bersaglio. Io sono pronto.
L'indice si appoggia sul grilletto. Lui è al centro del mirino ormai in trappola. Campo di tiro perfetto. Uno dei due asiatici estrae dalla tasca un telefonino cellulare e inizia a parlare. La porta del bagno si apre, il sesto uomo si avvicina al tavolo lentamente, con la giacca sbottonata e le braccia leggermente aperte, come per scusarsi. Il gruppetto volge la testa verso di lui con finta aria impaziente.
È il momento giusto per uccidere. Ora! No, no, non ancora. Ad un cenno del capo, del cinese col cellulare, si alzano tutti con un calice di vino in mano. Penso per un brindisi alla bella serata. Sorridenti, si voltano tutti verso la mia postazione di tiro. Brindano a me. Ma che diavolo significa?
Una trappola! È una fottuta trappola! Di colpo mi sento vulnerabile, nudo davanti al mondo, smascherato. Il cuore inizia a picchiare forte nel petto, mi alzo di scatto, devo fuggire. Sono in piedi, mi volto il tempo di vedere un uomo vestito completamente di nero che impugna una pistola puntata dritta verso di me.
Un altro sniper, un altro cecchino.
Un altro assassino. Un altro assassino. Il mio.
Antonio Siciliani
e Chiara Angaroni
hanno letto La trappola dello sniper di Antonio Siciliani.
Alla regia Antonio Colombo.